Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì ci trovate qui su Radio Oltrelago per una scorpacciata di calcio.
Esattamente, esattamente. Una grande scorpacciata, Francesco, che adesso ci parlerà.
Europea? Si può dire europea?
Si può dire, sì, si può dire, dai. Sì, ti lascio
che
dire questa cosa.
Oggi stranamente registrato di mercoledì.
Che è successo? Dici che è successo? Perché?
Però diciamo così, le partite in più le abbiamo anche oggi.
Sì, sì, è vero.
Che dire, europea, perché grandissimi risultati inaspettati, di cui tra poco parliamo, però iniziamo prima dal campo nazionale, con la Serie A, giornata penso più inutile della Serie A,
no.
Perlomeno per tre quarti delle squadre, penso, non so quante schedine siano state buttate. Si parla della partite valide per la 32esima giornata, in cui ci sono solamente tre vittorie, che cito subito se posso, Leo.
Ma sì, ti do il permesso di citare queste tre vittorie.
Grazie mille. Mi correggo, due vittorie.
Due.
Le prime due partite della settimana, Lazio-Salernitana, che in cui la Lazio rinasce, no? Vince 4-1 davanti alla Salernitana, ormai spacciata, ma già lo diciamo ormai da un mesetto buono. Lecce-Empoli, questa invece è vittoria importante per la zona salvezza, vince Lecce 1-0, D'Aversa si avvicina.
In realtà il Mago Gotti
alla salvezza, ormai manca poco alla matematica, però
Il Mago Gotti si avvicina alla salvezza, D'Aversa è stato cacciato, ricordiamoci.
Sì, oddio, scusa, ero rimasto a qualche mese fa.
Cioè, ma tu non porti rispetto a Gotti, questa è la verità. Tu l'hai sempre rispetto.
D'Aversa mi piaceva,
dopo la capocciata, soprattutto, sì.
Esatto, per quello, vabbè. Stronzate a parte. Vittoria per Lecce, questa è molto importante, Leo.
Beh, per il Lecce è una vittoria fondamentale, non importante, ti correggo subito, veramente la vittoria, secondo me, non dico gli consegna la salvezza, però comunque, insomma, ci si avvicina, in maniera veramente importante. Credo che da quando ci sia Gotti, non abbiano perso, non vorrei dire, no, forse solo col Milan, scusa, a San Siro la scorsa settimana, poi ha raccolto comunque un punto con la Roma, tre con la Salernitana e tre con l'Empoli, quindi insomma, quando c'è Gotti hanno cambiato sicuramente anche modo, no? Di approcciarsi alle partite, avere una squadra un po' più accorta, però devo dire che poi là davanti, secondo me, qualche giocatore di qualità ce l'ha. È una vittoria pesante. Sì, scusami.
Non guarda campioni, Leo, però come detto te, secondo me qualche giocatore, cioè anche questo Krustovic preso a inizio anno, comunque sia, sta rendendo alla fine.
No, ci sono secondo me squadre molto, però ci sono squadre comunque più scarse del Lecce. Lecce si deve salvare assolutamente. Mi dispiace per l'Empoli di Nicola, perché era partito bene Nicola, invece nelle ultime settimane, insomma, adesso l'Empoli è di nuovo lì, è in difficoltà, quindi vedremo, rischiano, anche se poi c'è un Frosinone che bisogna dire la verità, che è capace pure di pareggiare due, insomma, con Bologna e Napoli, e poi comunque rimanere al terzultimo posto. Questo ti fa capire un po' che stagione sta vivendo, no? Anche quindi, insomma, fino a quando c'è il Frosinone.
Non soltanto il Frosinone, in generale, certo. Stagione bella equilibrata, e nella lotta salvezza molto equilibrata. Infatti, poi quando finiamo l'analisi su questa giornata, che anticipiamo già sarà breve, anche proprio perché i risultati, diciamo così, non ci danno molto contenuto di cui parlare, l'andiamo a analizzare la classifica, perché veramente stanno sempre tutte là. La lotta salvezza sarà, come tra l'altro è già, bella infuocata.
Sì,
queste sono state le uniche due vittorie, parlando veramente alla Lazio, magari dico qualcosa io, vittorie importanti, perché serviva un risultato anche un po' roboante, no? La prima vera vittoria, diciamo così, di Tudor, ovviamente nulla a togliere a quella con la Juventus, ma la prima vittoria anche da Tudor, no? Una squadra, quella dell'ex giocatore di Juventino, che ci aveva dimostrato di essere, che giocasse bene, che segnasse tanto, e che appunto, diciamo così, dell'essere molto prolifici lì davanti, ne aveva fatto la sua forza, l'ha sempre fatto con le sue squadre, non solo col Verona ma anche col Marsiglia, insomma. bella vittoria per una Lazio che prende 3 punti e più che altro prende 2 punti su tutte le altre. Perché dico prende 2 punti su tutte le altre? Perché hanno pareggiato tutte. Torino-Juve 0-0, derby velocemente dico la mia, ignobile. Bologna-Monza 0-0, Napoli-Frosinone 2-2, Sassuolo-Milan 3-3, Inter-Cagliari 2-2, Fiorentina-Genoa 1-1, Atalanta-Verona 2-2, insomma, tutte che hanno perso le occasionissime. Adesso però ci diamo velocemente, dopo che Leo ci fa un commento, anche la partita della Roma. Leo, tutte hanno perso occasioni. Mi viene già in mente il Bologna dopo che la Juve pareggia nel derby, mi viene in mente anche no il Milan dopo che lo stesso Juventus, dopo che la stessa Juventus aveva pareggiato per allungare, l'Inter vabbè non doveva più chiedere nulla, la Fiorentina si poteva riavvicinare, l'Atalanta invece ha avuto un'occasionissima che ha sprecato, insomma tante occasioni sprecate, ma invece tanti punti guadagnati, ma alla fine praticamente ininfluenti per quella zona salvezza. Vedi il Verona, vedi il Cagliari che però c'è da dire ha fatto un'impressione a San Siro anche se con un gol molto probabilmente da annullare. Il Frosinone un punto d'oro anche per il Sassuolo, insomma importante, però Leo, non lo so, mi viene in mente la mia Juve, occasione sprecata, ma non soltanto la Juve, vabbè il derby veramente orribile, ma per tutte le altre break inaspettato. E ripeto, la Lazio alla fine con questa vittoria si è presa 3 punti e ha superato anche il Napoli.
Beh, insomma sì, la lotta all'Europa questa settimana insomma si è, non dico azzerata, però più o meno, perché a parte la Lazio le altre si sono fermate tutte. Non è un caso secondo me per le squadre che hanno giocato comunque la Coppa in settimana, quindi ci può stare che secondo me tu dopo giochi magari il giovedì, quindi questo vale magari per Atalanta, Roma e Fiorentina, ci può stare che tu poi magari qualcosa in campionato lasci per strada, no? Puoi concedere qualcosa all'avversario, ci può stare che pareggi secondo me, anche se bisogna dire brevemente l'Atalanta si è suicidata, vinceva 2-0, in giro di 2 minuti il Verona ha fatto 2 gol, quindi insomma è stato abbastanza un suicidio. La Fiorentina ormai insomma campionato della Fiorentina ormai non c'è poco da dire, ormai che possiamo dire, è una squadra decima, pareggia contro il Genoa che se avesse vinto probabilmente sarebbe andata credo a un punto dalla Fiorentina, quindi addirittura rischiava l'11° posto. Insomma la stagione della Fiorentina mi pare evidente che ormai sia orientato verso la Coppa Italia e soprattutto la Conference, quindi il campionato mi sembra lo abbiano abbandonato. E la Juventus, che devo dire, che ti devo dire sulla Juve, è la solita Juventus, anche se c'è da dire è stata sfortunata, perché Vlahovic secondo me ha avuto 2 occasioni piuttosto clamorose, la prima
clamorose purtroppo.
Sì, Vlahovic in altre situazioni secondo me almeno una dei due fa gol, invece però ci può stare perché il Torino insomma, nel secondo tempo ha fatto meglio, poi insomma Allegri dice abbiamo fatto l'ennesimo clean sheet, insomma ormai mi pare evidente che le richieste, no, dei tifosi della Juventus rispetto poi a quella, alle dichiarazioni che fa l'allenatore, insomma ormai stonano e sono veramente non lo so, cioè Allegri mi dà la sensazione ormai voglia portare a casa questo obiettivo e poi sarà addio alla fine dell'anno. Attenzione perché c'è la Coppa Italia, perché se poi sentivo Fabio Caressa l'altra sera che diceva attenzione perché se la Juve arriva in Champions e vince la Coppa Italia, poi non è che è semplice il prossimo anno fare meglio, perché la Juventus non è che partirà da, insomma sì, arriverà Thiago Motta, adesso non so chi sarà l'allenatore, ma vabbè, non è che sarà semplice per la Juve ripartire e dire vinciamo lo scudetto al prossimo, non sarà così. Giuntoli ha parlato e ha detto ci vorranno 2-3 anni per ritornare a essere, insomma quello che è successo negli ultimi anni della Juventus insomma con la precedente gestione è stata pesante, e soprattutto la Juve finalmente ha rimesso secondo me una figura di calcio al centro, no? L'anno scorso con quello che è successo ci stavano più avvocati che altro, no? Per tutto quello che è successo, il falso in bilancio, tutto sto casino. Quindi altra cosa, cito il Napoli brevemente. Il Napoli è una squadra irriconoscibile quest'anno. Secondo me, dopo la vittoria di Monza, secondo me ci potevano credere. E ti dico che se avessero vinto, comunque andavano a 51 e agganciavano l'Atalanta. Il Napoli, secondo me, rimaneva ancora in corsa per il treno Champions. Invece, i soliti errori difensivi, una squadra che stacca fin troppo spesso la spina a livello mentale, Meret fa degli errori clamorosi. C'è da dire, menzione merita un Frosinone che comunque è vero non vince dall'anteguerra, però comunque
è stoico,
è una squadra che non molla mai, che gioca bene, però arrivati a questo punto probabilmente serve avere un pizzico di fortuna in più, magari ecco, e giocare un po' meno bene. Poi è chiaro che è comunque difficile, secondo me adesso lo dico, sarei sorpreso se si salvassero, perché comunque mi danno la sensazione di provarci, però alla fine non ci arrivano all'obiettivo. Ti dico brevemente anche Udinese-Roma, quello che è stato, perché comunque andranno recuperati 20 minuti. Insomma, al primo tempo è stata una partita, secondo me, se devo trovare a Daniele De Rossi un difetto in questi tre mesi, secondo me è stato quello di fin troppo spesso mettere questa difesa a tre. Cioè, è una squadra che secondo me dopo l'addio di Mourinho aveva rigettato completamente questo modo di giocare, e ci sono state alcune situazioni, e sinceramente non la comprendo questa cosa, in cui De Rossi ha deciso di rimettere la difesa a 3, 3-5-2, 3-4-2-1, insomma una squadra secondo me non può più giocarci con quel modulo. Poi attenzione, un conto quando tu c'hai poi Angeligno che si abbassa nei centrali, è un modo diverso. Poi io credo sia anche un aspetto legato all'atteggiamento, e questa partita come Lecce ci dà la dimostrazione per l'ennesima volta che questa è una squadra che non può lasciare in panchina contemporaneamente Sharawi, Dybala, Pellegrini, troppi giocatori fuori. Tu non puoi presentarti a Udine, perché Mourinho aveva le sue colpe, ma non è che era diventato uno scemo quando diceva cioè, Dybala serve, Pellegrini, insomma. È chiaro che la Roma non si può presentare in campo contemporaneamente Zaleski, Aouar, Baldanzi, anche se poi su ogni giocatore bisognerebbe aprire poi una parentesi, ma vabbè. Quindi secondo me queste sono l'unica pecca di De Rossi. Poi al secondo tempo, come vedi, entra Dybala e Lukaku è un altro calciatore, toglie Zaleski, toglie il povero Hausen che purtroppo, insomma, fa l'ennesimo secondo me errore di gioventù quando è arrivato a Roma. Secondo me è un giocatore che un po' se la sente calla, nel senso, ma ci può stare perché è un ragazzino. E poi devo dire una cosa che è extracampo, quello che è successo dopo il gol di Lukaku, bellissimo, su un cross di Cristante, devo dire quello che è successo in Ligà, insomma è stato, devo dire, io dalla TV mi sono abbastanza spaventato, perché è stato un momento in cui oggettivamente
guarda, purtroppo sinistramente ha ricordato a tutti quello che è successo a Christian Eriksen, che adesso sta bene, però
sì era l'anniversario,
i rimembri ci sono, quindi
certo assolutamente, quindi è stato veramente un momento complicato, e secondo me lì devo dire che soprattutto De Rossi ha sbiancato completamente. De Rossi, io mi sono preoccupato nel momento in cui De Rossi va negli spogliatoi, quando portano via Andica e rientra con una faccia e poi non lo so, quindi è stato un momento difficile. Voglio fare i complimenti anche al pubblico dell'Udinese, a Cioffi, a tutti, insomma, perché non era semplice, perché senza l'autorizzazione dell'Udinese a partita, se l'Udinese, Cioffi dice no, noi vogliamo continuare, se gioca bisognava trovare, quindi sono stati insomma umani in un calcio in cui conta solo non so 3.000 partite che si giocano e i soldi e tutto, ogni tanto un minimo di umanità in queste situazioni dovrebbe anche essere, insomma, no, una cosa normale, però insomma è stato un momento complicato. Meno male per Ndicka che non ha avuto problemi cardiaci, alla fine sono stati contrasti con Lucca nel primo tempo, e poi insomma c'ha avuto insomma un problema credo ai polmoni, però sì, comunque sì, non è stata grave.
Adesso non ricordo bene, scusami Leo, diciamo quello che effettivamente ha avuto, ma è stato più che altro un problema polmonare, però insomma sta bene anche quando poi uscire dal campo col po', diciamo, facendo un pollice in su.
Sì, assolutamente.
È stato veramente il tuo spirito di sollievo, se me posso permettere.
Sì, perché ce ne sono state tante, Francesco, c'è stata Story, c'è stato Morosini, anni, era poi l'anniversario credo della morte di Morosini, quindi insomma sono cose purtroppo che tu mi hai citato giustamente Eriksen, che poi meno male anche Eriksen ha avuto una cosa, cioè, insomma Eriksen è una cosa serissima.
È stato purtroppo, adesso non so, immagino tutti sappiate, purtroppo all'Europeo 2020, giocato nel 2021, non ricordo la Danimarca contro chi stesse giocando, purtroppo ebbe effettivamente un attacco cardiaco, poi lì Kier fu spettacolare.
Sì, meravigliosa quell'immagine, meravigliosa l'immagine della Danimarca intorno a Eriksen.
Sì, la squadra poi che si mette, e a me ecco, se posso una cosa è fa ridere, in quel caso invece la partita si giocò, pensa un po'.
È vero, però lì sai, lì era purtroppo, adesso non
credo che era europeo. Un po' l'umanità, no, infatti i complimenti che tra l'altro anche la Roma ha fatto, insomma, all'Udinese, ai tifosi, all'arbitro Pairetto che ha gestito.
Bravo Pairetto, sì, assolutamente, sì.
È stato un momento brutto ma molto bello invece per tutto il contorno, no? In senso, si è dimostrata molta umanità e molta professionalità, che in questi casi sono veramente fondamentali. Quindi poi si recupereranno gli ultimi 20 minuti.
C'è da dire che secondo me adesso possiamo pure parlare, insomma, brevemente, perché comunque Ndicka sta bene, quindi si può parlare di calcio. Ti dico che la Roma, cioè io sono convinta, avrebbe vinta poi la partita, perché comunque era in un momento in cui l'inerzia era tutta da parte a Roma. C'è un'occasione, penso qualche minuto prima del malore di Ndicka, in cui Lukaku detesta, colpisce, salva su, non dico sulla linea, ma quasi, mi sembra Neuen Perez. Cioè la Roma l'avrebbe vinta la partita. Adesso secondo me è complicato, perché mancano 17 minuti, si rinizia, insomma le squadre saranno stanche, l'Udinese metterà una muraglia, bisogna capire quando si recupererà, perché questo fa tutta la differenza del mondo. Credo lo capiremo dopo Roma-Milan, perché se la Roma dovesse passare credo si recupererà il 25 aprile, quindi giovedì, non il prossimo credo, sì, il giovedì prossimo. Anche perché comunque giustamente sono 17 minuti se devono recuperare. La Roma credo che abbia chiesto però alla Lega di far giocare la partita nello stesso momento di Atalanta-Fiorentina, perché attenzione, c'è anche quella da recuperare, perché non si può recuperare Atalanta-Fiorentina a fine campionato. Dopo l'ultima giornata sarebbe falsare, perché arrivi a quella giornata in cui
Sì,
magari
sarebbe, diciamo così, sarebbe giocato i conti in tasca, cioè se l'Atalanta sa, c'è anche
certo.
per dirti, con pareggio, non fa nulla, grossa muraglia, Fiorentina magari c'ha nulla da
Ma la
perdere,
Fiorentina non
cioè
ci
la
avrà
Fiorentina
nulla,
comunque
perché la
rischia di
Fiorentina non ci avrà
giocarsi.
nulla. La Fiorentina non credo che gli servirà nulla, perché è decima. Posso dire, mi pare difficile che ci avrà qualcosa da chiedere a quella partita. Però non lo so,
Sì.
vedremo. Vedremo, vedremo.
Comunque, se mi posso permettere,
Vai.
riagganciandomi al tuo discorso dell'errore di De Rossi, del turnover,
Sì.
lo capisco, però ti posso anche dire,
Sì.
giovedì, domani c'è il ritorno d'Europa League di cui tra poco parliamo, per me ci sta, perché alla fine, ripeto, non sei andato a mettere, che cacchio ne so, i vari giocatori strani, che un Borja Mayoral, giocatori un po' così che c'aveva Mourinho ai primi anni. Comunque hai messo Baldanzi, comunque. Per carità, Zaleski di quest'anno è inguardabile, commento, però secondo me è un turnover che ci sta, e come hai detto te, alla fine secondo me, se non ci fosse stato quello che è successo, insomma, al povero Evan Ndicka, che però, ribadiamo, per fortuna adesso sta bene, e diciamo così, anzi senza diciamo, probabilmente la Roma l'avrebbe vinta, però secondo me è anche un turnover intelligente, perché la Roma ha speso tanto a Milano e soprattutto ha una partita da preparare importantissima. E al di là, più che altro, e anche considerando tutti i risultati che alla fine sono maturati, alla fine non è stata neanche una scelta così stupida. Sulla Serie A, secondo me, abbiamo detto abbastanza tutto. Però
Sì.
per
Una
quanto abbiamo parlato della Serie A, per capire un attimino, così ci regoliamo
quindicina
anche
di
gli
minuti.
orari. Perfetto. Diciamo, secondo me non c'è grande da dire. Giornata abbastanza noiosa. Vediamo magari più che altro la prossima, che sarà importante.
Sì.
C'è Genoa-Lazio, che per carità, per la Lazio veramente adesso è importante fare il risultato per ributtarsi dentro. Ci sarà Cagliari-Juve, che non sarà facile, in cui la Juve deve vincere per consolidare il terzo posto, perché dopo questa, che sarà la 33esima, ne mancano 5. Il Cagliari invece per continuare, dopo un grandissimo, non l'abbiamo citato, non abbiamo parlato tanto, ma Cagliari veramente storico a Milano, grandissimo pareggio, c'è da dire, il secondo era da annullare,
Sì.
effettivamente, perché c'era fallo di mano nella padula, dico umido, abbastanza ampio. Però comunque sia il pareggio alla fine è stato maturato, ma la prestazione è stata fantastica. Una certa c'è la ripresa su Ranieri, che veramente non lo so, mi ha veramente scaldato il cuore, mettiamola così. Ci sarà Empoli-Napoli, anche qua importantissima per tutte e due. Verona-Udinese, anche qua importantissima per tutte e due. Sassuolo-Lecce, scontro diretto salvezza. Torino-Frosinone, in cui Frosinone o fa punti o fa punti. Salernitana-Fiorentina, vedi, a sfida dei nulla facenti praticamente. Monza-Atalanta, importantissima per l'Atalanta. Roma-Bologna, questa è la sfida, no, della prossima settimana,
Sì,
perché ovviamente è la sfida Champions, perché la Roma con una
decisiva,
vittoria,
decisiva, decisiva.
la Roma con una vittoria va a meno 3, mi sembra, meno 2 dal Bologna, e ha sempre quei 20 minuti da recuperare.
Sì,
E in
meno
più c'è Milan-Inter. Milan-Inter, vabbè, che serve? Vabbè, se l'Inter vince, campione d'Italia, già con 5 giorni d'anticipo. Potrebbe farlo nel derby, in un Milan-Inter, neanche un Inter-Milan, quindi fare doppio, terzo, quadruplo, scherzo dai cugini, accompagnato da godimento personale. Sarà una giornata importante e decisiva per alcune cose, anche perché la classifica, che leggo al volo, Leo, come abbiamo detto, ci veramente ci dà un equilibrio totale. E non lo so, prima di leggere la classifica ti richiedo un'altra volta, ma quindi alla fine, secondo te, chi è che si salva e chi no? Cioè, più che altro, chi non si salva? A parte la Salernitana, che ormai è assodata, e tra poco la matematica anche.
La Salernitana l'abbiamo sempre assodato, che io ti dico, secondo me retrocederanno Sassuolo e Frosinone alla fine. Io se mi
Alla fine è un Sassuolo,
baso
quindi lo ammazzi così.
Non è che lo ammazzo, me il Sassuolo mi dà la sensazione, pure col cambio di allenatore, con Ballardini che è uno specialista, no, nel salvare le squadre, non mi sembra che sia cambiata molto la cosa. Si sono suicidati a Salerno, mi sembra che era la settimana scorsa o due settimane fa. Insomma, a me non dà la sensazione di essere una squadra che si può salvare. Io vedo squadre che stanno meglio, il Cagliari sta meglio, lo stesso Verona sta meglio, che probabilmente, se c'è una squadra che secondo me può insieme al Sassuolo e magari al Frosinone giocarsela, è proprio il Verona, e ci metto anche l'Empoli. Per me il Cagliari, non dico che è fuori ormai da questo, dal problema per non retrocedere, però non lo so, io ti dico Frosinone e Sassuolo per me alla fine. Poi
tu mi dici Frosinone e Sassuolo, Leo, e io ti dico che in effetti Frosinone e Sassuolo sono penultima e sono terzultima e penultima nell'ordine che l'abbiamo detto.
Sì.
Vabbè, Salernitana 20esimo, 17esimo Empoli, però a 28 punti. Udinese e Verona anche a 28 punti, quindi Sassuolo, Hellas, 19esimo e 15esimo posto, ovviamente ci sono due punti, quindi stanno tutte là. Poi un po' più staccate, Cagliari a 31 e Lecce a 32.
Sono tanti, 31, perché comunque le squadre che stanno sotto a Cagliari
non sono tantissimi, però
sì.
Potrebbe, cioè, considerando che magari una vince e l'altra si ferma di quelle dietro, comunque sia, può essere importante. Lecce 32, Genoa 39, Monza 43, Fiorentina 44, Torino 45, e qua Torino si deve mangiare le mani per le tante occasioni mancate. Napoli 49, ottavo, Lazio 49 che l'ha superata, Atalanta 51 con una partita in meno, Roma 55 con 21 di meno, Bologna 59, Juve 63, Milan 69, Inter 83. Insomma, ancora si deve decidere la zona Europa, ancora si deve decidere, diciamo così, il fine campionato. Sarà molto molto interessante. Leo, se tu sei d'accordo, adesso dedichiamo questi ultimi, quanto manca? 40 minuti più o meno?
Sì.
30-40 minuti?
Sì, 35
questi
minuti.
Questi ultimi 40 minuti all'Europa, perché ci ha detto tanto, sono già usciti dei verdetti, e se mi posso permettere, la Champions soprattutto è veramente il bello del calcio. Partiamo proprio prima dell'Europa League, Leo.
Beh, l'Europa League secondo me sono state delle partite, chiaramente la sorpresa, io partirei sicuramente da quello che è riuscito a fare anche l'Atalanta, che è stata una roba incredibile, no?
Come è giusto che sia, hanno fatto un'impresa
straordinaria,
penso, nessuno si sarebbe aspettato. Però prima di, ovviamente parliamo, Liverpool 0 Atalanta 3
sì, citiamo il risultato.
Atalanta spettacolare. Io ti faccio una domanda, commento velocemente: l'Atalanta che fa un partitone, Liverpool ha avuto occasioni, ma l'Atalanta veramente, come dicevamo settimane fa, sia io e tu, mi ricordo, eri abbastanza d'accordo, se c'era un'italiana che la poteva mettere in difficoltà era l'Atalanta.
Sì.
Nessuno si aspettava un 3-0, penso nemmeno i migliori ottimisti, però c'è da dire più che altro, ti faccio questa domanda e poi mi commenti la partita. Oltre al fatto che veramente la squadra di Gasperini ha dato una dimostrazione di maturità, anche europea, no? Dove ormai sono anni che la fa l'Europa, veramente importante, la mia domanda è: ma secondo te il Liverpool ha anche un po' mollato e si vuole buttare tutto sulla Premier? Perché avevamo detto che sarebbe potuto succedere, ma 3-0 così non se lo sarebbe aspettato nessuno, e non per dare dei meriti all'Atalanta, perché veramente ha fatto una partita, come si direbbe, diciamo così, in America, riguardante l'NBA, no? For the ages, no? For the ages, in senso, per i postumi, veramente una partita da ricordare per questa Atalanta, perché dà una dimensione europea alla squadra di Gasperini importante, perché 3-0 a Liverpool vuol dire che in casa devi perdere 4-0 per uscire.
Sì, io ti avrei risposto di sì, cioè sul fatto che Liverpool probabilmente ha fatto una partita, ha giocato una partita anche in funzione della Premier, però peccato che poi è andata in Premier e sabato ha perso 1-0 col Crystal Palace.
Il
Liverpool nel giro di una settimana rischia veramente di aver fallito gli obiettivi rimanenti negli ultimi mesi di Klopp come allenatore del Liverpool. Per quanto riguarda l'Atalanta, sì, l'avevamo detto, no? Anche settimane scorse, se c'è una squadra che può mettere in difficoltà il Liverpool proprio per il modo di giocare, questa è l'Atalanta, perché giocano uomo su uomo, hanno più intensità, secondo me, di Roma e Milan, hanno dei giocatori che hanno magari degli strappi in più, quindi sì, l'avevamo detto. Certamente io non mi sarei mai aspettato che l'Atalanta potesse andare ad Anfield e rifilare tre pappine. C'è da dire, per essere onesti, il Liverpool comunque ha fatto molto turnover, ha lasciato un sacco di giocatori in panchina, ma questo non ridimensiona la vittoria dell'Atalanta, anzi, tutt'altro. L'Atalanta comunque non era assolutamente scontato. primo che secondo me uscisse indenne, cioè io ho pensato all'Atalanta già che pareggia, secondo me perde 1-0, secondo me è già un buon risultato perché poi in casa se la va a giocare, invece vince 3-0. Io credo che Spalletti avrà visto questa partita una grande attenzione perché c'è stato un super scamacca e secondo me probabilmente si è preso in queste ultime settimane, no, il posto probabilmente a titolare nei prossimi europei. Che dire dell'Atalanta, una squadra veramente per me meravigliosa perché dà sempre la sensazione di giocarsela con chiunque, poi ha dei problemi come abbiamo visto in campionato perché è clamoroso se ci pensi, no? Anche poi non è che nel calcio uno può dire vinco il Liverpool, la batto il Verona, non funziona così, però per esempio tu ci pensi, vinci 3-0 ad Anfield e con Cagliari e Verona nelle ultime due partite fai un punto, quindi questo l'Atalanta secondo me poi deve mantenere sempre alta la concentrazione, perché se c'è un difetto, secondo me se è un difetto è quello proprio di se quando abbassa un po' l'attenzione a una squadra che rischia, ma è capace di perdere con tutti, però al tempo stesso può battere chiunque, è una squadra che può perdere con tutti,
è una mina vagante,
una squadra io che veramente non so mai che aspettarmi dall'Atalanta, è veramente incredibile, difficilmente Liverpool, adesso non lo so quello che succederà, però sì, come detto te, l'Atalanta per essere eliminata deve subire 4 gol, che attenzione, Liverpool se in giornata è capace, però ti dico che mi sembra anche difficile l'Atalanta non faccia un gol, perché Liverpool dovrà, se ci crede, veramente concedere difensivamente, perché dovrà attaccare e non avrà nulla da perdere, quindi dovrà andare all'attacco, e l'Atalanta insomma poi in velocità con la qualità e le verticalizzazioni di Cop Miners, che è un giocatore straordinario, lo vedevo l'altra sera col Verona, ha dato 2-3 palloni straordinari, veramente un giocatore da Premier League, secondo me non rimarrà in Italia, a meno che insomma una fra Juve, Inter o Milan, però non credo, forse la Juve, chissà. L'Atalanta se passa con Liverpool, non dico che ha la strada spianata, però poi incontrerebbe, credo, una fra Marsiglia o Benfica, no? Quindi
Marsiglia o Benfica, scusa ti interrompo, di quell'andata in Portogallo è finita 2-1 per il Benfica, quindi appunto, vince. La squadra portoghese, però Marsiglia si lascia tantissime porte aperte.
Sì, aperta.
E veramente
aperta.
L'Atalanta ci può credere per sta finale, secondo me.
No, ma non è che se l'Atalanta passa, secondo me diventerebbe quasi un problema. Cioè, diventerebbe. Cioè, se tu poi non vai in finale dopo che elimini il Liverpool, un po' ci rimani male. Perché tu dici, oh cavolo, ho eliminato la squadra più forte che c'è. La squadra più forte dell'Europa League, perché è oggettivo essere così, una squadra che se sta a giocare la Premier con Manchester City Arsenal, che potrebbe tranquillamente oggi stare ai quarti, ai semifinali di Champions, magari esci con Benfica o il Marsiglia, che con tutto il rispetto sono delle buone squadre, Benfica è una squadra rispetto a quella dell'anno passato ben diversa, ha perso i giocatori, insomma una squadra secondo me molto più attaccabile e battibile, e quindi ci rimarresti male, io credo che, non lo so, secondo me Gasperini si sta facendo dei conti su cosa oggi, cioè ti faccio questa domanda, per l'Atalanta se dovesse passare con Liverpool è più facile andare arrivare in Champions attraverso l'Europa League o attraverso il campionato? Perché secondo me inizia anche a esserci questo discorso, un po' quello che facevamo con la Roma lo scorso anno, questo discorso,
sì,
cosa conviene?
Secondo me attraverso l'Europa League, Leo scusami ti interrompo, è difficile perché comunque sia, sai che quello che abbiamo detto prima, l'Atalanta è una mina vagante, quindi è la squadra che può vincere 3-0 Anfield, poi sto gufando, non penso, però nel calcio tutto è possibile, ricordiamo sempre che il Liverpool è la squadra che dopo il 3-0 rifilato, scusate, il Liverpool è la squadra che appunto dopo aver perso 3-0 col Barcellona poi vince 4-0 ad Anfield, va in finale a Wembley, va in finale al Wanda Metropolitano e vince la Champions, quindi parliamo di quella squadra lì, anche se gli interpreti sono diversi, ma alcuni stanno ancora lì. Ripeto, proprio perché l'Atalanta è una mina vagante, non te saprei dire, perché è una squadra che secondo me è incappiato sulle ultime 5, dopo aver perso col Cagliari, pareggiato col Verona, per me può benissimo vincere le ultime 5 e magari uscì anche male col Benfica, proprio perché è una mina vagante, è una squadra imprevedibile. Però ti dico, a questo punto, se batti il Liverpool e al ritorno non perdi, o perlomeno non perdi male, l'Atalanta è una squadra che adesso a livello europeo fa paura, perché secondo me di quelle rimaste, e poi vediamo chi passa, eccetera, forse sì, a parte Leverkusen che tra l'altro si è laureato oggi, scusate, per noi l'altro ieri campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia, bellissima storia, e attenzione a chi passa tra Milan e Roma, insomma, veramente fa paura. E soprattutto, come dico sempre, l'Atalanta ha una dimensione europea. Il gioco dell'Atalanta è proprio adatto all'Europa, e per quello infatti ho detto Liverpool ha beccato l'unica italiana che la può mettere in difficoltà, e l'Atalanta l'ha dimostrato, non per nessuno si immaginava così, magari Liverpool anche un po' mollato, però come hai detto te, bello mollato, però alla fine poi col Crystal Palace perdi 1-0 e ti supera anche in classifica il City di un punto, e ci ha dimostrato il City e le classifiche della Premier che un punto negli ultimi anni fanno la differenza, perché Liverpool, poracci, sono riusciti a perdere in campionato che hanno fatto 92 punti, quell'altro 93, l'altro ne hanno fatti 96, quell'altro ne hanno fatti 97, 97, 98, quindi devono stare attenti. Però l'Atalanta per me ce la può fare a vincere l'Europa League. Poi c'è la finale è sempre una partita secca, l'Atalanta non ha mai vinto un trofeo con Gasperini, e noi abbiamo sempre detto tanto della Fiorentina in corsa, in quello, quell'altra, l'Atalanta pure. L'Atalanta in corsa in Europa League a questo punto e ci crede, perché secondo me Benfica o Marsiglia, chi sia sia, per me l'Atalanta è più forte e può passare e deve passare secondo me a questo punto, e in finale è una finale, può giocartela. Ripeto, l'unica cosa, l'Atalanta non ha mai vinto un trofeo, però adesso è in ballo sia Europa League che Coppa Italia, quindi tanta tanta roba a squadra di Gasperini, una stagione che abbiamo sempre definito un po' anonima, un po' così, un po' colà, alla fine potrebbe portarsi a casa anche lui trofei.
Sì, anche poi io credo sarebbe, no, anche e poi passiamo alle altre partite, la chiusura di un cerchio, nel senso che cosa manca a questa Atalanta per essere veramente ricordata come una squadra straordinaria, al percorso di un trofeo. Il trofeo, perché l'Atalanta manca solo questo. Gasperini l'altra sera su me ha detto una cosa
interessante. Ma l'Atalanta o Gasperini?
Beh, questa è una bella domanda, eh? Lo sai, questa è una bella domanda. Forse più a Gasperini, lo sai. Però non sai, io credo che in questo caso, secondo me, entrambi, perché comunque sono,
Secondo me si è creato un po', no, senza un po', si è creato proprio una fusione, cioè,
sì, esattamente, quello volevo dire,
no, che ormai Gasperini è l'Atalanta, l'Atalanta è Gasperini, Gasperini l'ha presa quando si salvava a fatica e l'ha portata a vincere 3-0 ad Anfield, per non dimenticare anche altre grandissime imprese. Ricordiamo, l'Atalanta era andata a 7 minuti da una semifinale di Champions sotto lockdown, poi il Paris Saint Germain ha fatti 2 in 5 minuti, quel che è, insomma,
vero.
L'Atalanta ha dimostrato tante volte, adesso no, non è che deve dimostrare, adesso deve consolidare questa cosa, e questa è andata un'occasione ghiottissima, dove qualche anno fa persero 2 finali di Coppa Italia di fila, prima con la Lazio, poi con la Juventus, insomma. Adesso è veramente il momento. Da juventino ti dico, preferisco che vinco l'Europa League, perché comunque sia, preferirei di sicuro che la mia Juventus vincesse.
E occhio è una cosa. Occhio è una cosa. Occhio è una cosa, perché se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League e arrivasse sesta in campionato, sei italiane Champions, quindi questo sarebbe incredibile se ci pensiamo. È ancora difficile da pensare, però comunque sarebbe assurdo come cosa, perché
le squadre saranno di più, saranno 36, ma sì, sei italiane è un sesto del tabellone, è, diciamo così, tra le squadre sorteggiate ci sarà la bandierina italiana, e sì, questa sarebbe veramente una grande cosa. E questo che posso dire, a me fa molto ridere, perché è molto in controtendenza col campionato nostro, che se va a vedere quest'anno è veramente di un livello infimo e bastardo, come si direbbe, diciamo.
Ma no,
perché veramente no, sì, perché il distacco, diciamo così, tra la prima che fa l'Europa e la prima che si salva sono neanche 20 punti, sta roba ti fa capire tantissimo,
sì.
Però alla fine fa ridere, perché forse è uno dei peggiori campioni italiani degli ultimi anni, se me posso permettere, ci potremmo avere 6 italiani in Champions. E attenzione, perché se l'Atalanta dovesse fare la finale di Champions League, d'Europa League, e poi vediamo una tra Milan e Roma, sarebbe il quarto anno, no, il terzo anno di fila che c'è almeno un italiano in una finale europea. E sì, se la Roma, e poi la butto un attimino, grattatevi, tifosi romanisti, tutto quello che pare, di sicuro lo starà facendo dall'altra parte della webcam, anche se al momento non lo vedo, la Roma potrebbe fare la terza finale europea in 3 anni, e questo veramente direbbe a tutta Europa che l'Italia, quando si tratta di arrivare nelle finali, nelle fasi finali delle competizioni europee, c'è e c'è sempre.
Sì, questo è vero. Poi secondo me, non mi ricordo chi l'ha detta questa cosa, però mi sembra un po' di tempo fa, sono abbastanza d'accordo, credo che le coppe europee ci stanno insegnando su me una cosa, che poi non bisogna, secondo me, poi entrare troppo nel dettaglio sul fatto tu vai in fondo nelle competizioni europee se giochi nei migliori campionati, no? Cioè, se tu sei una squadra inglese, è normale che vai avanti. Sì, può essere vero, però secondo me ormai le cose sono cambiate. Cioè, il percorso che fai in campionato rispetto alla Coppa è diverso. Cioè, nelle coppe ci sono variabili completamente diverse. Cioè, tu per un gol, per un fuorigioco, ma adesso col VAR no, però come vedi ieri sera per un rosso.
Anche col VAR,
Anche col VAR, per un rosso, cioè cose, cioè sono troppe variabili che cambiano. Quindi secondo me lì non è più tanto un discorso del vanno avanti quelle che giocano i migliori campionati perché tu sei una squadra inglese, là devi andare avanti. No, secondo me vai avanti perché sei più forte delle altre, perché il Manchester City se va in finale non è perché gioca in Inghilterra, ma perché è una squadra straordinaria, perché quindi è così. Anche perché parliamo della Roma, per esempio, faccio un esempio, no? La Roma.
bravo, sto oggi infatti la stessa
La
cosa,
Roma
cioè.
arriva francese. La Roma negli ultimi 6 anni ha fatto semifinale Europa League, semifinale Champions, vittoria Conference, finale Europa League e quest'anno, se ti dice male, quarti Europa League. Vuoi sapere in campionato come ha fatto? Sesto, 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 settimo, sesto. Quindi per farti capire, poi conta relativamente. Poi certo, tu mi puoi rispondere, è la Conference, magari il livello è più basso. Però comunque, nel mentre è fatta la semifinale dei Champions, la finale d'Europa League, un'altra semifinale Europa League. Quindi non è che è così una finale, quindi non è così scontato. Quindi secondo me poi in campo europeo le cose sono diverse. Non mi ricordo chi l'ha
Cambia
detta
tutto,
questa cosa, però ero
cioè,
d'accordo. Sì.
come hai detto te, ci sono tante variabili. Poi dopo parliamo per esempio il Barcellona di ieri. Intanto anticipo, Araujo stavano 1-0, 4-2 nel computo totale. Te la stai a giocare? Lì meglio prendere un gol, che poi secondo me neanche avrebbe segnato Barcola. E invece no, rimane in 10, travolgi tutto e passa al Paris Saint-Germain. Dopo ne parliamo. Rimaniamo un attimo sull'Europa League. Come hai detto te, sta cosa che comunque la citazione, me lo ricordo, l'ha detta Shakespeare, mi sembra, stava a controcalcio, una cosa di genere. Stronzate a parte. Un Shakespeare moderno che sarebbe, mi sembra, il Faino.
Vabbè,
Vabbè,
citare questi nomi non ci fa proprio
cavolate
grande
a parte. Dicevo, sì, come hai detto te, la cosa delle coppe europee, che poi infatti io lo prendo in esame di esame della Roma, l'hai fatto prima te, proprio perché la Roma è una squadra che negli ultimi anni, ma gli ultimi due, con Mourinho, no? In Europa, in campionato, ha fatto purtroppo niente di più rispetto a un Di Francesco, chiunque, o a un Fonseca chiunque. Però in campionato e in Europa, dove c'è l'esperienza dell'allenatore, dove c'è un'altra mentalità, dove c'è un altro tipo di gioco, perché cioè, calcio è calcio. In Europa, soprattutto le fasi finali, sono 2 partite e non c'è niente di male. Fa un gol, difendere tutto
Ah
il tempo,
certo,
passare,
quello sì.
soprattutto dal momento che poi vai a giocare la finale. Ovviamente prendo in disamina, qualcuno penso ci sia arrivato, Roma-Leverkusen e Leverkusen-Roma, no? In cui la Roma andiamo a merito, ne doveva via 10 di gol, ne ha presi 0, è andato a finale. Il Siviglia contro la Juve anche, che al ritorno ne dovevano via 12, ne hanno preso uno, ne hanno fatti due. A culo, col VAR, quello che te pare, vabbè, lasciamo perdere. Però qual è il discorso alla fine di cui parliamo? Che comunque sia, in Europa, nelle fasi finali, è un altro calcio e posso dire, è un calcio in cui anche lo stadio veramente fa tanto, ne parliamo anche tra poco della Champions, e per questo io ti dico, e ne parliamo subito, la Roma la vedo favoritissima
Eccoci.
per andare in semifinale, perché la Roma ha giocato a Milano, Milan-Roma finisce 0-1, tanti casi, tante polemiche. Dico subito perché di sicuro volete che ne parliamo. Per me c'è un rigore per il Milan, netto quello di Abraham, perché è
Vergognati.
scomposto, la palla è larga, la prende. Sì, se volete senti quello, la mia opinione è che c'è rigore. Leone non è stupido, però
No, no, no,
penso
mo
che la dico
dico,
sì.
mo ne
No,
parlo.
cavolate a parte. Per me quello è rigore, ma al di là di quello io ti dico, De Rossi sta facendo un miracolo sportivo dopo che ha preso sta panchina 3 mesi fa. A una partita da una semifinale europea, eliminando il Milan, che è campionato te sopra e non de poco, de quasi 20 punti, è andato lì a Milano, ha fatto la sua partita. Il Milan ha annullato completamente la Roma, con poche cose ma giuste, vince 1-0. Ancora Mancini, che sembra veramente diventato, non lo so, Sergio Ramos a Real Madrid, che quando si giocava in Europa segnava una volta sì e l'altra pure, tantissima roba. E la Roma adesso veramente, secondo me, ha in pugno la qualificazione e non per il risultato, perché è 1-0, non è 2-3-0, però perché si gioca all'Olimpico, ci darà un'energia diversa. Deve stare attenta però, perché il Milan è una squadra che anche l'anno scorso mi viene in mente con Napoli, ha dimostrato di poter dire la sua, ma perché comunque sia il Milan è una squadra forte. Però la Roma, ottima prestazione, il Milan mi ha deluso perché non ha giocato bene, ma ripeto, secondo me più per meriti della Roma che un po' l'ha annullata. E De Rossi è stato un genio tattico veramente, anche su come ogni tanto faceva disporre i giocatori, insomma tanta roba. E alla fine segna Mancini senza i campionissimi che fanno la propria, però è una Roma poi in crescita, è risalita, sta recuperando anche Abraham, quello, quell'altro, quell'altro ancora, il campionato si sta giocando la qualificazione alla Champions, insomma tanta tanta roba alla Roma di De Rossi, che la vedo veramente veramente, non lo so, con le vele spiegate, no? Verso la semifinale dell'Europa League, perché è arrivato a 1-0, giocherà all'Olimpico, sarà gremito, per il Milan sarà un inferno. Di solito l'inferno è a San Siro quando gioca il Milan, adesso l'inferno è, diciamo così, Dante lo descriverebbe, chissà come lo descriverebbe Dante, di sicuro in una maniera molto poetica, sarà lo stadio olimpico il 18 aprile, veramente sarà un inferno vero. E sarebbe una bella storia quella a Roma, seconda semifinale, poi per De Rossi, dopo quello che è successo a Ndicka e tutto. Però c'è sempre il Milan.
Beh, sì, c'è sempre il Milan.
Emozionato per quello che ho detto.
No, è vero, sono emozionato, i brividi, guarda, tremo. E... No, allora...
Trevisani.
Sì, è vero, esattamente. Allora, per quanto riguarda la partita dell'andata, secondo me... Ci sono due cose da dire, principalmente. La prima, secondo me, è che il Milan ha... erroneamente sottovalutato la Roma, perché secondo me c'è stata questa componente. Io ho visto un Milan, secondo me la partita l'ha preparata in maniera troppo semplice, nel senso non mi dava la sensazione, secondo me il Milan,
a me pareva che non l'aveva preparata, scusa,
no, forse no, secondo me l'errore di Pioli è stato quello di pensare ancora c'è la Roma dei Muri, cioè nel senso lui nella sua testa magari ha pensato la Roma è quella che abbiamo affrontato due mesi prima a gennaio, quel 3-1 che fu poi l'ultima partita di Mourinho da allenatore della Roma, quindi magari ha fatto questo errore, non lo so, penso, no, lui ha pensato magari, ho visto comunque abbiamo vinto quella sera in quella maniera, riproponiamo la stessa cosa. C'è da dire, dall'altra parte c'è un ragazzo, un allenatore, perché ormai non è più Danielino De Rossi, ma è l'allenatore della Roma, De Rossi, che ha preparato la partita in maniera straordinaria.
Ha annullato
il Milan, perché ha messo questa scelta, che all'inizio poteva sembrare anche magari una scelta strana, no? Una scelta azzardata, di mettere Shaarawy a destra. Roma già era un 4-4-2 alla fine, era molto semplice la questione. Shaarawy l'ha messo sulla fascia di Theo e Leao, dando una mano a Celik, ha fatto una partita straordinaria. Shaarawy, un giocatore che ci diamo troppe poche volte, perché secondo me è un giocatore che sa fare ormai la fase difensiva, è nel pieno della maturità calcistica. Shaarawy, secondo me, credo che in questo momento per tanti motivi è il migliore Shaarawy che abbiamo avuto a Roma. Magari in questo momento non ha lo sprint che aveva 6-7 anni fa, ma è normale, però è un giocatore tatticamente imprescindibile, lo era anche per Mourinho, per De Rossi ancora di più.
Se mi posso permettere,
sì.
Hai detto beh, maturità calcistica, perché adesso ti dà tutto il resto che non ti dava prima, che prima era un giocatore che nello strappo era veramente formidabile, era un giocatore che era imprevedibile dal punto di vista offensivo, adesso invece è un giocatore che veramente, ma veramente, fa paura. Io invece ne parlo spesso, ma tendenzialmente anche te, proprio perché è un giocatore che per questa Roma è imprescindibile. Silenzioso magari nei gol, negli assist, così, ma il lavoro che fa lui è uno veramente da grande giocatore, se mi posso permettere.
Sì,
non parliamo di Dybala, non parliamo di Pellegrini per rendimenti, eccetera, ma è un giocatore che quando sta in campo fa sempre la differenza, si vede, e veramente la Roma, quando ormai un po' di anni fa lo riportò, già fece benissimo, ma adesso, come detto bene, sa cosa deve fare da veterano, perché ormai di quello si tratta, e la cosa clamorosa è che lo fa, e no, e lo fa veramente a livelli, secondo me, importanti.
Assolutamente, e quindi questa scelta è stata scelta straordinaria. Poi secondo me De Rossi ha capito una cosa, che questa comunque è una squadra che in parte si esalta anche nella sofferenza, nel senso, quelle cose che abbiamo visto con Mourinho comunque sono sicuramente il frutto del lavoro che ha creato Mourinho, quindi di giocare in quella maniera, però questa è una squadra come che è strutturata in alcuni momenti anche per soffrire in un senso positivo, però non soffrì che devi via 80 tiri a partita e no, soffrire nel senso che ci sta, nel secondo tempo, secondo me la Roma fa una partita, no, nel secondo tempo, gli ultimi 15 minuti, perché la Roma poteva far benissimo. Se c'ho un rammarico io per la partita di Milano è che la Roma non ha fatto più di un gol. E quello che ti dico, gli ultimi 10 minuti la sofferenza c'è stata, ma la Roma si è messa là a difendere e va bene, perché ci sta, c'è qualcuno che ci racconta che è sbagliato anche ogni tanto mettersi arroccati, non funziona così. De Rossi, che mi dà la sensazione di essere un allenatore che secondo me è un po' un ibrido, no, fra un allenatore, vogliamo dire fra virgolette, giochista, così sono contenti che le ci ascoltano e dicono giochista, e un giochista e magari un allenatore un po' più conservativo, perché secondo me nel calcio le due fasi sono fondamentali, cioè mettersi, per esempio De Zerbi, che è un allenatore che per molti è straordinario e per carità sarà bravissimo, De Zerbi non concepisce, cioè la fase difensiva pare inesistente con De Zerbi, ma non è che lo, adesso poi noi chiaramente parliamo pure senza, non è che siamo così esperti di parlare di tattica e per dire, no, chiaramente De Zerbi non è che non ha, in settimana non è che non allena la fase difensiva, solo che secondo me è fin troppo poi, no, focalizzato sul giocare solo in quella maniera. E io De Rossi questi tre mesi ho visto una Roma giocare in tante maniere diverse, attaccava, difendeva, impostava, lasciava il pallino al gioco, ecco, quindi è veramente, ha fatto una scelta da grande allenatore. Per quanto riguarda domani sera, quindi il ritorno e poi passiamo alla Champions, che dire, insomma, il Milan se gioca tutto, Francesco, perché comunque è un momento delicato. Pioli sa benissimo che è l'ultima chiamata, noi la settimana scorsa abbiamo detto, no, avevamo detto, ma perché il Milan dovrebbe cacciare Pioli? Però hai visto che succede, il giro di una settimana che succede? Perdi a Milano in quella maniera con la Roma, pareggi a Sassuolo, se perdi il derby consegni praticamente lo scudetto ufficialmente nelle mani dell'Inter. Quindi insomma, Pioli secondo me fra Roma e Inter si giocherà tutto quello che ha, e questo a me spaventa tantissimo, perché ho paura e ho una sensazione su Milan, che la squadra sta con Pioli, no? Per mesi e mesi si è parlato di una squadra, no, che non sta più con l'allenatore. Per me questo non è vero, cioè io, se c'è una cosa, una certezza che ho, che il Milan sta con Pioli, cioè i giocatori secondo me non stanno contro Pioli, e questo mi preoccupa, perché il Milan se riesce a fare la partita giusta secondo me è più forte della Roma. Poi c'è da dire che comunque per eliminare la Roma devono fare due o più due gol almeno, senza prenderne. La Roma, come detto te, avrà il fattore olimpico, sarà, speriamo, un inferno, una del classico olimpico delle notti europee, perché sarà fondamentale, sarà il 12° uomo in campo, perché secondo me servirà.
Come è sempre stato.
Come è sempre stato, e quindi insomma io sono ottimista, però al tempo stesso comunque è una partita secondo me che si gioca veramente sul filo del rasoio. La Roma la dovrà preparare come all'andata, e io ti rispero che De Rossi comunque non faccia l'errore di pensare questa è una partita in cui bisogna difendere, cioè la Roma deve andare là e attaccare, perché il Milan gli fai male se lo attacchi. Cioè la partita dell'andata ci ha detto una cosa: la Roma ha difeso attaccando, nel senso, sembra un po' un ossimoro dire così, difendendosi attaccando, però è stato così, cioè la Roma riusciva a difendersi tenendo la palla e attaccando, perché se la Roma, come con Mourinho, se fosse messa dietro dal primo minuto, non negli ultimi 10, ma dal primo minuto, sarebbe stato un disastro, saresti andato incontro a un disastro. Quindi tu il Milan come lo depotenzi? Attaccandolo, cioè perché in quella maniera il Milan va in difficoltà, perché è una squadra che senza palla, diciamo, fa molta fatica, perché è una squadra che non difende bene, l'abbiamo visto anche a Sassuolo, una squadra che prende un sacco di gol. Quindi la Roma dovrà fare una partita simile, sarà, io mi aspetto una partita molto simile a quella dell'andata, sperando che i risultati siano gli stessi. E per la Roma sarebbe veramente un risultato, un altro risultato storico. E ti posso dire, adesso, se la Roma va in se chiaramente c'è un gigantesco se, e va in semifinale, insomma, stiamo a due partite dalla terza finale europea consecutiva. Se va in semifinale, andresti a due partite dalla terza finale europea, cioè per la Roma sarebbe una cosa clamorosa, che, cioè, non è che la Roma è il Real Madrid, se fai tre finali europee di fila è una cosa epocale, sarebbe una cosa senza precedenti. Stop.
Come si direbbe a Roma.
Ecco.
Però il fatto che per stare abituato così, sembra un po' da Juventino che te lo dico, beati voi. Io ero abituato qualche anno fa, però diciamo così, purtroppo i finali erano dei Champions.
Vabbè, ma con Thiago Motta al prossimo anno torni sul tetto del mondo.
Ah, ok, l'anno dopo a vincere dici la Champions, ok.
Non lo so, può essere.
Beh, ovviamente si parla di Thiago Motta, non perché ci scherziamo, perché ovviamente escono voci in descrizioni che ormai non sembra, cioè non dico ufficialità, ma quasi ci siamo, cioè
sì.
Sembra scritto perlomeno che Thiago Motta debba essere il nuovo allenatore della Juve, poi ne parleremo e vediamo.
Yes.
Citando velocemente Benfica 2-1 Marsiglia, Leverkusen campione di Germania,
sì.
In carico oramai, 2-0 con il West Ham praticamente blinda le semifinali. Quanto ci manca, Leo, così?
Una decina di minuti ci abbiamo, possiamo parlare della Champions.
Perfetto. Parliamo della Champions, cito velocemente i risultati e poi parliamo. Vabbè. Prima delle squadre già, sappiamo già delle prime due semifinaliste, perché sono giocate ieri sera, questa sera ci sarà il ritorno di Real City, che all'andata è fino a 3-3, partita di una bellezza, penso, veramente una delle partite più di alto livello che abbiamo visto negli ultimi anni, perlomeno. Arsenal-Bayern 2-2, con una sfilza di errori arbitrali di cui non mi voglio soffermare, perché sennò ci stiamo 20 minuti. Barcellona, che vince a Parigi 2-3 all'andata. Atletico che vince 2-1 contro il Dortmund. Chiedetevi scusa, non perché il PSG elimina il Barcellona 4-1, perché Araujo si suicida, chiedetemi scusa, perché io l'ho detto, Dortmund, il muro giallo, il Zinganidula Park, Westfalenstadion, chiamato come le pare, la fortezza, il Dortmund vince 4-2 con l'Atletico, e le prime semifinaliste, la prima semifinale di Champions, farite, sarà Paris Saint-Germain Dortmund. E per dare una scusa, per dire una cosa ai milanisti, scusate, sono le due del girone del Milan. Si rincontrano dopo che nel girone, mi sembra, Dortmund una l'abbia pareggiata e forse anche l'altra o persa di poco. Insomma, partita molto equilibrata. Paris Saint-Germain, Dortmund, veramente inaspettata, se mi posso dire, permette. Io mi aspettavo Barcellona-Atletico, clamoroso. Perlomeno Dortmund clamoroso. Il Paris Saint-Germain che passa, dico la mia velocemente, suicidio sportivo del Barça, perché Araujo, non so che, scusate, che cazzo fai, perché stai 1-0, Yamal comunque è un fenomeno, Zaïre Emery, Barcola, ieri c'erano dei giovani, veramente più giovani di me, più giovani di loro, che veramente imbrividisco a quanto sono forti, fa una cappella clamorosa, perché veramente... a terra Barcola, poi fallo non fallo, meglio non parlarne, ognuno qua c'ha la propria interpretation, però cavolate a parte, il Paris si ritrova con un uomo in più, perdendo 1-0, poi pareggia 1-1, passa 4-1 con anche Cancelo che dà un rigore abbastanza gratuito al Barcellona, al Paris Saint-Germain. Che dire, il PSG passa e guarda tu, se nell'anno che Mbappé se ne deve andare, la squadra più scarsa, quello che è, questi vincono la Champions, magari in finale con Real. Sarebbe una bella storia, poi ne parleremo, vediamo di cosa parleremo, però PSG in semifinale contro il Dortmund stoico e attenzione.
Sì, attenzione. Sono, guarda, allora, ti chiedo scusa per prima cosa, giustamente, la sua Atletico Dortmund, hai avuto ragione, io già prima del 2-1 dell'andata non avevo dubbi che potesse passare l'Atletico, Dortmund a me non mi ha dato questa sensazione di essere una squadra forte, così forte comunque in grado di eliminare l'Atletico, sono sincero, perché l'Atletico comunque aveva eliminato l'Inter, quindi mi dava la sensazione di essere la squadra, ho detto, insomma, in semifinale ci arrivano, invece ieri sera c'è stato, secondo me, non dico per la prima volta, però quasi un modo, insomma, dell'Atletico di giocare, cioè l'Atletico per la prima volta ha dato la sensazione di essere una squadra, anche soprattutto in queste notti, che perso quella fase difensiva, quella forza difensiva, cioè l'Atletico di qualche anno fa, secondo me questa partita non avrebbe mai potuto incassare 4 gol, mai, quindi io partivo anche da questo presupposto, l'Atletico Madrid, queste partite secondo me è più quadrato, più equilibrato, no? Invece non è stato così, il Dortmund è comunque una squadra che è piena zeppa di talenti, perché c'è un sacco di giocatori molto interessanti,
mamma mia,
hanno un allenatore,
poi non ne parla mai nessuno,
sì, e hanno anche un allenatore che l'anno scorso ha perso il campionato all'ultima giornata e ha deciso di rimanere, perché io penso dopo una cosa del genere me ne, non lo so veramente, me ne, non so come potevo riprendere ad allenare,
decidi o veramente fai quello che sta a fare quest'anno,
esattamente, è vero che il campionato sono quinti, insomma, non un gran, però insomma sono semifinale dei Champions e quindi sono abbastanza sorpreso, però alla fine insomma il Dortmund ci va con merito, perché non è assolutamente semplice poi fare 4 gol all'Atletico, insomma conclude probabilmente come il Barcellona quest'annata in maniera abbastanza disastrosa, perché il campionato non ha mai lottato per provare a insidiare il Real Madrid, Champions alla fine esce col Dortmund ai quarti, è vero, ha eliminato l'Inter, però insomma
dopo che ha eliminato l'Inter, se assolutamente questo ti fa capire anche gli impianti dell'Inter,
sì, però io poi so dell'idea, insomma, che ogni partita a sé, quindi l'Inter alla fine secondo me sì, può avere l'impianto non tanto di essere uscito con l'Atletico, quanto se me poi alla fine per la partita giocata all'andata in cui su me non ha, cioè più per colpa sua che per merito di un Atletico che comunque al Wanda Metropolitano è una squadra, come sappiamo, in trasferta è un'altra, l'abbiamo visto pure ieri. E per quanto riguarda invece PSG e Barcellona, all'andata secondo me era stata una partita, bella partita, sicuramente tanti errori difensivi, due squadre secondo me che concedono tantissimo a livello difensivo. Il Barça si era messa secondo me in una posizione però importante, perché comunque hai vinto in trasferta, è vero che non c'è più il gol, no? Non vale doppio, non vale più doppio il gol in trasferta, però comunque partivi dal 3-2, giocavi in casa col pubblico a tuo favore, insomma. Quindi, e soprattutto poi ieri sera che succede? Che il ragazzino Yamal fa una giocata straordinaria, segna Rafinha, io l'ho pensato, adesso per il PSG serve un'impresa. Poi chiaramente l'episodio di Araujo cambia completamente la partita, insomma tu hai detto giustamente prima, là è meglio se lasci far gol a Barcola probabilmente, anche se io poi ho l'idea, non so se ci arrivava a Barcola, è vero che è velocissimo, però
non lo so.
Esatto, quindi là cambia tutto, va in confusione in primis Xavi, che secondo me si dimostra un allenatore ancora acerbo in alcune cose, perché sbaglia e toglie Yamal, che secondo me al 30esimo è una follia, è vero sta in 10, io avrei tolto Rafinha, l'hanno detto un po' tutti, togliere Yamal che è l'unico che ti dà quegli strappi, l'unico che no, gioca anche con spensieratezza in un momento in cui invece magari sale la pressione, quello è un ragazzino, secondo me gioca anche un po' più a mente libera paradossalmente. E quindi è stato errore,
posso dire, era stato nettamente il migliore dei suoi,
assolutamente, ha fatto una roba straordinaria per Rafinha, quindi quello è stato un errore. E poi secondo me la partita, insomma al secondo tempo Barcellona si consegna completamente al Paris Saint Germain, che inizia a prendere a pallate la squadra di Xavi, che si fa pure spelle, ma oltre all'errore di Araujo c'è la follia di Cancelo, che meno gioca, meglio che sta lontano dalla propria porta, cioè deve giocare dall'altra parte, una tre quarti offensiva,
alta, cioè,
fa un errore clamoroso, Dembélé stava andando verso l'esterno, fa un fallo folle e che consegna poi praticamente lì la qualificazione al PSG, che devo dire è vero è stato folletto, che è stato merito più dei meriti del Barça che merito del PSG, non sono d'accordo, perché comunque poi i quattro gol li devi fare. Luis Enrique ha dato la sensazione di essere più esperto in queste partite, chiaramente, no? Di avere più il sangue freddo. Xavi se fa spelle, brutta scena, spada un calcio al cartellone da Censo, insomma brutta scena.
Se ci pensi, Leo,
sì,
cioè Luis Enrique che era stato allenatore del Xavi quando
vinse l'ultima Champions,
e se vede, diciamo, il maestro ha eliminato l'allievo alla fine.
Sì, in parte sì, in parte sì, c'è da dire però che comunque il Barcellona secondo me è lontano dai tempi migliori, è una squadra che è piena è vero dei talenti, però insomma il Barcellona è imbattibile.
Secondo te,
che
uno che riesca a gestirli tutti questi talenti, perché sono tanti, e Klopp è libero,
Klopp mi dà la sensazione di essere l'allenatore più lontano dal modello Barcellona, cioè non è proprio un allenatore per me, a meno
sì, non lo vedo. Io ti parlo di un discorso di allenatore, uno con così tanta esperienza,
ah, sì, quello
che ha fatto uscire così tanti forti, tu gli dai una squadra piena zeppa di giovani veramente di livello, e ti riserva gestire, secondo me li può
no, ma quello sì, ma quello certamente, però il Barcellona storicamente loro puntano su altre cose, a meno che adesso decidono di fare scelte diverse, però io penso che loro punteranno, credo, leggevo su Rafa Marquez, insomma il loro modo di pensare è questo. Guardiola stesso è uscito così, insomma, poi non è che Guardiola ce n'è uno, Xavi secondo me oggi è una pallida imitazione, perché mi dà la sensazione di essere un allenatore che ha tanti problemi, primo caratteriali, perché veramente ieri sera il Barcellona in campo inizia, perde la testa, perché perde la testa l'allenatore, perde la testa l'allenatore, è così, è l'allenatore, è la squadra, scusami, è lo specchio poi di quello che dice e fa l'allenatore, là devi rimanere calmo in un momento di difficoltà con un uomo in meno, anche perché che succede poi ieri sera, la dimostrazione che mettersi tutti arroccati dietro, è vero, con un uomo in meno è stata una follia, perché quando ripartivi potevi far male, il piacere, una squadra che difende malissimo e concede tantissimo. Ieri a un certo punto ci sono state due occasioni clamorose, una per Lewandowski e un'altra per Rafinha sul 3-1, e che là fai gol e riapri, è di nuovo tutto in parità, quindi è stato un errore consegnarsi così, chiudersi male, perché manco a dire che te chiudi bene, te chiudi pure male, perché Xavi secondo me
Esatto.
non ha proprio le physique du rôle per fare sta roba, non è proprio l'allenatore proprio capace di fare sta roba a livello proprio tattico, non è l'allenatore giusto, non è capace, perché ci sono allenatori che hanno altre caratteristiche tatticamente. Quindi insomma sono contento per il PSG, che secondo me avrà una grande occasione contro il Dortmund, e Luis Enrique sono soprattutto
Parte
non
favorita,
contento per Luis
possiamo
Enrique,
dirlo?
possiamo dirlo. Dillo.
Parte favorita,
Sì.
vediamo cosa farà.
Sì.
Secondo me più o meno ci siamo,
Sì.
abbiamo detto tutto
Sì.
velocemente. Arsenal Bayern, Real City che si vedono questa sera. Chi passa tra Arsenal Bayern e chi passa tra Real City?
Allora, pass Bayern e Real Madrid.
Fuori casa?
Sì, lo sono
Io
convinto e
invece ti
farà, non lo so, il colpaccio Real Madrid.
dico.
Andate a
Io,
giocare
capito,
3-0
invece
del
secondo
City.
me alla fine passa il City e l'Arsenal la ribalta. Così,
Va
sono pazzo. Guarda,
bene.
pure vengo un po' contro a te, dico le cose contrarie, poi vediamo chi c'ha ragione.
Può essere, può essere, può essere.
Vediamo chi c'ha ragione, vediamo invece nulla, non vediamo niente. Insomma, vediamo che
Abbiamo
stiamo
visto
finendo
tutto.
la puntata, abbiamo definita.
Sì.
Speriamo vi sia piaciuta. Abbiamo parlato di tanti argomenti, tante cose. Insomma, puntata bella ricca, settimana prossima ancora di più, perché avremo di parlare dell'Europa League, i verdetti di Real. E Bayern, insomma, già l'ho detto, me le passo, perché già lo so, in realtà è
Sì.
UEFA, non te la corrotto. Cazzate a parte, insomma, sarà una puntata ricca anche quella settimana prossima, come vi ho detto, anche perché le parti in campionato alcune saranno veramente decisive. Forse potremmo già parlare, spero di no, poi vediamo dell'Intercampione d'Italia. Insomma, che dire, abbiamo parlato tanto. Speriamo che vi sia piaciuta la puntata. Ci sentiamo mercoledì prossimo su Radio Oltrelago come al solito. E vi ringrazio per averci ascoltato. E allora io direi che da Checco
E Leo,
è tutto. Buona serata.
buon calcio.